Dunque, intanto è stata una bella semina, mi sembra, questa sera, perché il complesso degli interventi hanno messo a fuoco degli elementi straordinari, insomma, a partire da questa idea di una sfida mortale. Su questo però volevo dire che una parte di quei meccanismi che impediscono una ricezione adeguata dei termini di questa sfida sono dovuti al modo traumatico con cui spesso si presenta, quindi si aggiunge a una situazione che già di per sé è molto grave. E quindi in questa nota drammatica c'è un rintocco che conduce al trauma. Si aggiunge anche la modalità della narrazione, che è manchevole per molti punti, dello stato del mondo. Quindi occorrerebbe riflettere sui moduli del comunicare questa crisi. Occorrerebbe probabilmente una narrazione guidata da una sensibilità in senso lato, dico, al femminile, che fosse capace in qualche modo di mostrare cura, attenzione, rispetto, perché se no il messaggio, sento molte persone che mi dicono: vabbè, ma se la cosa è così, allora è un po' la filosofia anche comune, la vita è un lampo, godiamoci senza pensare troppo, tanto ormai i giochi sono fatti. E invece tutta la questione consiste nel provarci, almeno nel tentare di fare questo. C'è già una virtù in questo, c'è già un bene in questo. Il pericolo grande è appunto l'automatismo e accettare per angoscia o per altro questa situazione che è di assoluto caos per molti aspetti. Ricordando tuttavia che non basta questa formula spesso ripetuta, complessità, che poi diventa nel sentire comune diventa semplicemente indecifrabilità e quindi anche incapacità di intervenire. Bisognerebbe invece vederla in un'altra maniera. La complexio, complectere, indica l'intrecciare, l'intreccio, e quindi la sagacia e la vedutezza con cui si toccano i diversi fili che si intrecciano, sapendo che cercando di dare soluzione ad un problema ci si innesta, ci si innerva su di un altro problema. E quindi l'estrema delicatezza di quest'opera, che anche qui più che forzature esige impegno, attenzione. Mi è piaciuto molto quel tema del cervello orizzontale o della mente orizzontale con le sue sinapsi, e quindi questa capacità anche di auto-organizzazione. La chiave per me è soprattutto, io interpreto quel poeticamente che Alberto ci ha proposto, un eco del grande Hölderlin, vivere poeticamente, lo interpreto nel senso di poiesis come creazione. La via d'uscita non può che essere quella di soluzioni creative e quindi veramente capaci di innovazione, capaci di uscire da questa logica che tanto logica poi non è. In questo senso mi sentivo molto vicino ad alcune aperture di Ornella, anche, cioè questo modulo che è in senso molto lato, parlando di noosfera, è bergsoniano, teilhardiano, ma che poi nel tema della visione si allaccia addirittura a Platone. Proprio nella lettera settima c'è questo continuo argomentare, la dianoia, che poi si tramuta in nous, quindi nella capacità di vedere. E ha detto bene che la radice poi è la stessa, anche questo è interessante, no? Quindi anche quando tu fai della dialettica, in realtà la finalità è sempre avere questa visione totale e complessiva delle cose. Tutti elementi che secondo me dovrebbero essere tenuti presenti, gli elementi della critica molto forte, ma vorrei aggiungere anche la difficoltà di usare gli strumenti epistemici che fino ad ora sono stati usati per studiare la politica. Di recente, presso la sede attuale di Esodo, questa rivista che molti conoscono, abbiamo fatto un piccolo seminario, un piccolo incontro su questo tema della geopolitica. Bene, la geopolitica è stata la prospettiva attraverso la quale si è prevalentemente studiato la politica, con anche questa idea che se la politica deve essere studiata nei suoi termini realistici, come Machiavelli, Hobbes, Baudin ci hanno insegnato, bisogna avere questo approccio della geopolitica. E allora lì mi sono permesso un po' brevemente di rifare la storia di questa geopolitica, che è molto inficiata dalle sue origini. Più che di un approccio realistico, si potrebbe parlare di un approccio cinico, nel senso che la forza è l'elemento dominante. E se si pone come perno la forza, è difficile poi arrivare a delle alternative che non siano caratterizzate da un forte tasso di utopismo. Perché è proprio lo stesso approccio che in qualche modo tutta luce, tutto rischiaramento, non luce nel senso metafisico, ma nel senso del volere capire tutto, vedere tutto, eliminare l'inedito, ecco un altro tema che era scaturito, l'imprevedibile, è proprio questo che confina nell'ombra e nell'utopismo la ricerca di un'alternativa. E mi sono soffermato soprattutto su questo Karl Haushofer, e anche delle cose interessanti, non è quello che ha dato il nome alla geopolitica, ma l'ha, negli anni 20, 30, l'ha sviluppata con i suoi studi, e mostrare come nascesse sì il discorso di un'alternativa, ma sempre entro il primato della forza. Per esempio, c'è una cosa che mette una profonda inquietudine, il progetto di atlantotropia, di uno di questi studiosi di geopolitica, che consisteva addirittura nel prosciugare il mare Mediterraneo per poterlo costruire, poter costruire completamente una città, una cultura completamente diversa. C'era anche uno statuto per Venezia che sarebbe diventato una specie di osservatorio, qualcosa del genere. Per fortuna tutto questo non si è realizzato, il nazionalsocialismo non ha vinto la guerra, ma certamente ci sono sviluppati fenomeni analoghi e paralleli, e la situazione del mondo è una situazione, come abbiamo concordato tutti, molto critica. Ecco, vorrei anche attirare l'attenzione sull'Italia, perché anche questo è un problema non marginale nelle nostre considerazioni, se non altro perché qui è destino per noi, è compito intervenire, essere presenti. Un'Italia estremamente fragile, in lite continua con l'Europa, alternativamente angosciata da questi flussi migratori, è un paese così spaventato da diventare sempre più spaventoso. Non sembra un gioco di parole, nel senso che l'aggressività, ho fatto un po' di ritagli sul tema dell'odio, ma non di giornali, non so, Il Fatto Quotidiano, La Verità, ma di giornali come Il Corriere della Sera o La Repubblica. Non c'è giorno in cui questo tema non sia parlato e anche straparlato a volte, perché a volte sembra che siano, bisogna anche dire bene le sfumature dell'odio, a volte c'è l'odio vero, a volte c'è semplicemente la detestazione, l'insofferenza. A volte perfino come i bambini dicono mamma ti odio eccetera, ma non si tratta di un odio privo di sfumature, si tratta spesso di un amore frustrato, si tratta spesso di un'ansietà verso il futuro, di un senso di precarietà che spinge un po' a delirare le persone, il che non significa che non sia ugualmente preoccupante. E questo ci sarebbero delle proposte, per esempio liberarsi di quest'abito provinciale attraverso le comunità italiane all'estero. Gli italiani sono stati spesso e volentieri degli esuli dalla loro patria per ragioni economiche e di altro tipo, e in qualche modo sono un osservatorio che ci aiuta a buttare via tutte quelle ricoperture provincializzanti che ci ricoprono gli occhi della mente. Occorrerebbe in generale, adesso prescindendo per un attimo dal quadro italiano ed europeo, avere una visione che non sia paralizzata sempre dalla paura. Sono stati ricordati due aspetti presenti nella modernità: scienza est potentia, e qui c'è già un rintocco di crisi per la natura, perché se la scienza è soprattutto potenza, diventa elemento di controllo, di le mani sopra la natura, la manipolazione della natura. Ma si potrebbe aggiungere anche quest'altro: ignoranza est instrumentum regni. Il fatto che le persone non sappiano, invece, è un elemento di consolidamento della base dei poteri. E tutte e due le cose sono vere, non si negano, perché quel tipo di scienza è una scienza che è già slanciata verso la tecnica, verso il momento realizzativo. Ha poco a che fare con la scienza di cui parlavano gli antichi, per esempio di cui parlava Platone, ricordato così bene. E qui soprattutto occorrerebbe anche riprendere un tema, per quanto riguarda l'Europa, la valorizzazione del Mediterraneo come laboratorio di sviluppo e contenitore di idee nuove. Ecco, questo sarebbe un tema molto interessante e da riprendere. Quello che è importante, credo, nelle nostre ricerche è che noi abbiamo sempre questa idea dinamica, questa idea del movimento, questa idea dell'apertura. La rapidissima accelerazione di tutte le cose, di tutto il divenire sociale, fa sì che le soluzioni che noi escogitiamo siano rapidamente consumate ed usurate. Il nostro mondo, penso siate d'accordo, consuma rapidamente tutto, e quindi bisogna che noi siamo protesi in qualche modo a questo. L'idea è sempre che i filosofi, in particolare i filosofi politici e quelli che si occupano di etica, siano sempre due o tre passi indietro rispetto a questo divenire che ha assunto dei ritmi molto e molto accelerati. Questo è un primo punto. Secondo punto, l'idea molto illusoria che nel mondo occidentale, soprattutto oggi molto in crisi, ci sono studiosi, per esempio uno molto interessante, si chiama Graziano, Graziano di cognome, insegna a Parigi e ha composto una trilogia, una dedicata agli Stati Uniti, un'altra dedicata alla geopolitica delle religioni, e il terzo dedicato alle due grandi alternative che si profilano, che è proprio il titolo edito dal Mulino, su tutti e tre del Mulino, geopolitica. Questo Graziano sostiene che gli Stati Uniti d'America sono oggi in realtà, al di là della borsa che è molto sostenuta, al di là dell'occupazione che è pressoché piena, sono in crisi, sono in collasso, e che invece emerge un'altra alternativa, attenti, molto curiosa e interessante: la Russia, che ha consolidato proprio negli ultimi mesi un'alleanza strategica con la Cina, l'una dotata di grandi energie, gas, petrolio, l'altra con un impulso demografico verso l'aumento del PIL attraverso un lavoro molto intenso e diffuso, la Cina, e poi come cuneo entro il Medio Oriente, con problemi anche per rapporto sia all'Arabia Saudita sia ad Israele, l'Iran. L'Iran, in cui sono accadute anche delle cose molto sconvolgenti, pare più di 200 morti, ma è stato steso un velo di silenzio su questo, e poi dietro Teheran, dietro l'Iran, l'antica Persia, si profila anche Assad, la Siria, in qualche modo costituiscono un blocco molto importante. Ecco, quando Israele dice impediremo anche con la guerra l'armamento nucleare della Persia non dice tutta la verità, perché questa guerra è impossibile, nel senso che Russia e Cina molto probabilmente non starebbero a guardare, tanto forte è questa alleanza. Quindi la situazione del mondo è cambiata e va capita, ecco. E qui il capitalismo non è morto, ma ha un altro aspetto importante, che è il controllo. L'idea che si sia più liberi è un'idea piuttosto discutibile. Io direi del tutto controversa, direi di più. Ci sono dei lavori recenti sulle tecnologie comunicative che mostrano come ogni passo, ogni nostra scelta di vita sia variata accuratamente. Quindi si sa dei nostri gusti, si sa se amiamo un sapone da barba o l'altro, eccetera. Fate un piccolo esperimento, cercate qualche cosa, dopo un po', il giorno dopo, due giorni dopo, siete riempiti di proposte analoghe, ma non una, 100, perché vuol dire che le tracce lasciate sono talmente evidenti. Queste possono riguardare anche cose delicate che in qualche modo vanno a inserirsi dentro la vita delle persone, ma questo è solo un aspetto. Ritorna, io ho qui anche dei documenti su questo interessanti di critica, ritorna l'idea del panopticon che era cara a Jeremy Bentham, però con una differenza sostanziale, che non c'è più l'aspetto personale del controllo. Non so se qualcuno ricorda il vecchio panopticon settecentesco, era praticamente una serie di feritoi, cioè da dove una, due persone potevano controllare la struttura, simile a quella del carcere, del panopticon. Qui invece l'aspetto personale è piuttosto escluso, nel senso che c'è una specie di occhio, ma è un occhio che ha qualcosa anche ormai di non umano, di estraneo all'umano, che in qualche modo investiga, distingue, eccetera, ripartisce, secondo quella logica separatista che Alberto voleva. E quindi una sorta di controllo della vita. E questo si esprime anche in un'idea di giustizia vendicativa. Se voi ascoltate attentamente le interviste delle persone, sembra quasi un dogma che quando una persona ha inflitto un'ingiustizia e una sofferenza debba essere ripagato con una pari o ancora maggiore dose di sofferenza. Diceva un narratore viennese molto acuto: l'ultima maschera, quando tutte sono state deposte, quando tutte sono inservibili, ebbene l'odio, eliminata l'ultima maschera, indossa quella della giustizia. Ecco, quindi essere giustizieri, perché è innegabile di fronte all'opinione pubblica che questo sia dovuto, sia reclamato, sia esigito, ma non è affatto così se ci riflettete. Può essere una logica completamente deperita e che un po' alla volta avvelena la società invece che migliorarla. Vado verso, ci sarebbero molte cose da dire, però tenere presente questo capitalismo di sorveglianza, perché liquida molti nostri sogni, sapete, e questo sì. Ecco, oltre alla globalizzazione, in che senso? Nel senso che spesso la globalizzazione potrebbe essere definita, con Caldo, studioso delle guerre contemporanee, come una crescente interdipendenza e integrazione di tutti i settori. Pensate per esempio al settore proprio bellico della guerra. Le guerre sono numerosissime ancora. Chi pensava che la caduta del muro avrebbe aperto un'epoca di pace straordinaria, il cosiddetto endism, la fine delle guerre, ebbene non è stato così assolutamente. E quindi ripensare questo rapporto: c'è un'integrazione buona e un'integrazione cattiva, c'è un'integrazione che moltiplica i fattori di criticità nel mondo invece che migliorare il mondo. E qui bisogna sempre seguire, secondo me, una prospettiva di analisi accurata, senza demonizzare e senza cadere in altrettante facili apologetiche, che spingono le persone a stare ferme, a non volere cambiare nulla, eccetera. Non metterei una conclusione, ma qualche nota semplicemente. Ecco, il grande Tolstoi diceva con una dose di pessimismo, il lettore superficiale pensa che il pessimista sia Dostoevskij, ma non ha letto a fondo Tolstoi. Tolstoi diceva che due cose accomunano gli uomini. Una prima cosa è l'istinto di conservazione. La seconda cosa è proprio la detestazione, è proprio il livore. Non c'è niente che renda coesi gli uomini come il livore. Io non credo, credo che ci sia indubbiamente una forma di esagerazione. E credo, la prima cosa, che invece occorra agire creativamente. Ecco, quello che dicevo prima, tradurrei, mi permetto di tradurre, ciascuno traduce nella propria sensibilità, ciò che Alberto ha detto poeticamente in questo senso, agire creativamente e stimolare tutto quello che non è mera ripetizione di quello che sono gli equilibri antichi e anche le passioni antiche, quindi agire creativamente. Secondo punto, riuscire a mettere in relazione il microcosmo che è l'uomo con il macrocosmo. Cercare una nuova armonia. Oggi è quasi di moda dire che bisogna riprendere qualcosa della visione umanistica. Io credo che ci sia del vero, ma non nell'umanesimo più superficiale, quello retorico che esalta le carte, che esalta i libri soltanto e che non conosce le persone vive e le realtà viventi. Ma il vero nucleo dell'umanesimo, penso a Pico della Mirandola, a queste grandi intuizioni, il rapporto tra il macrocosmo della natura, che deve essere rispettato, salvaguardato, coltivato nuovamente, con attenzione, con rispetto, e quel microcosmo creativo che è l'uomo, che ha ancora un compito anche rispetto all'intelligenza artificiale, anche se è esonerante pensare, può essere semplice pensare che non lo è più. Ecco, e quindi questo tema dell'umanesimo, e ancora una terza cosa, che non sia spenta la componente passionale di noi umani. Attenzione al tema del disincanto che Weber ha fatto circolare così. C'è un aspetto del disincanto che è positivo, ed è la lucidità. Noi dobbiamo essere lucidi, su questo non c'è dubbio. Dobbiamo in qualche modo avere questa capacità di vedere le cose per come sono, senza indietreggiare, perché a volte fa paura, a volte tremiamo di fronte a quello che vediamo, ma non bisogna retrocedere. Però la lucidità non basta. Io conosco molte persone, le apprezzo per la loro lucidità, ma questa lucidità li spinge a non fare nulla, a non occuparsi di nulla, a lasciare che le cose seguano la loro piega, anche se questa piega eventualmente fosse catastrofica. Occorre un'altra cosa, occorre la passione. Occorre la passione del cambiamento, il più possibile, del cambiamento in positivo, perché una delle superstizioni contemporanee che ogni cambiamento sia positivo, invece questo non è vero, bisogna seguire questo. E volevo solo ricordare questo e poi basta, che emozione ha proprio la radice del moto, è quello che spinge a muovere, a muoversi. Quindi lucidità e passione, questo è il binomio con cui dobbiamo affrontare questi temi. Dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo provare, anche questo sussurro che si sente, che è l'espressione magari vera, troppo tardi, ma questo sussurro ci potrebbe spingersi a rassegnarsi, all'indifferenza, alla noncuranza, alla disattenzione. Tutto questo, in una situazione come quella contemporanea, non è l'atteggiamento giusto. Bisogna seriamente provare. E perché vedete tanti ragazzi, tanti giovani impegnarsi con tutto l'entusiasmo? Perché la cosa loro riguarda di più, è più pertinente, è la loro vita. E dobbiamo un po' imparare da questo, nell'istinto di conservazione. Non è tutto negativo, è a volte una spinta da cui poi nasce la riflessione, il dialogo, il ripensamento, che sono lati umani, ma è umano anche questo bisogno, quando si arriva ad un certo punto, di fronte alla crisi, usare la crisi nell'altro senso della parola, come punto di passaggio ad alto, metamorfosi vitale. E mi pare sono le cose che bene sono state indicate da tutti gli interventi, da cui ho imparato molto col mio solito disordine, li ho appuntati, ma poi chissà, forse un qualche ordine da qualche parte comparirà.